Bento Box, la tua razione settimanale di musica.
Ciao da Andrea e ben ritrovati su Bento Box, il contenitore musicale di Fuori Aula Network, la web radio dell'Università di Verona. Oggi parliamo di elettronica, in particolare di Hyperrealistic, nuovo lavoro di Cosmic Falls, uscito la scorsa settimana, il 1 febbraio, per Vibe Records. E ne parliamo con l'autore, ovvero Alberto Melloni, in arte appunto Cosmic Falls, il nostro ospite oggi, benvenuto.
Ciao Andrea, grazie mille per avermi voluto qui, ecco.
Grazie a te, è un piacere poterti ospitare. Abbiamo ascoltato e scoperto questo tuo lavoro attraverso un ascolto su Rockit, che è una piattaforma che seguiamo da tanti anni, allora abbiamo voluto cogliere l'occasione per approfondire un po' questo progetto e la tua carriera. Questo album segue Borealis, no? Che è stato pubblicato lo scorso 20 settembre, e la tua è una carriera artistica che parte come diciamo musicista un po' più in senso stretto e poi si sposta all'elettronica, che è musica assolutamente, ma che solitamente viene percepita come qualcosa di un po' più freddo, aspetto che peraltro sei già riuscito assolutamente a superare con il tuo prodotto.
Esattamente, è uscito a qualche mese di distanza dal mio primo lavoro e sì, come dici tu, io ho un percorso musicale un po' più standard, diciamo. Mm-hmm. Anni fa mi trasferì a Bologna, dove lì ho avuto l'opportunità di studiare presso la Music Academy di Bologna e diplomarmi in chitarra, quindi da lì sono partite tutta una serie di esperienze musicali fatte di concerti. Io all'inizio facevo punk, poi ho fatto un po' di rock, sono entrato un po' nel giro delle tribute band, cosa che però mi ha dato la possibilità anche di suonare in palchi piuttosto belli. Mm-hmm. E quindi niente, ho fatto un po' di questa vita qui, diciamo, per quasi 5 anni, finché a un certo punto mi sono, non dico rotto le scatole, però sai, comunque si girava tanto, quindi a un certo punto mi sono detto aspetta un attimo che mi fermo. Mm-hmm. E lì mi sono messo davanti a un computer a produrre musica e molto naturalmente mi sono reso conto che quello che usciva fuori più spontaneamente da me era questo, appunto, questo era più un genere elettronico, ecco.
Mm-mm. Ecco, tra l'altro nella musica elettronica è più facile, più frequente che si lavori in autonomia anche da un punto di vista della produzione, e pure i tuoi dischi sono autoprodotti.
Sì, assolutamente, tutti gelosamente, ecco, registrati nella mia cameretta proprio, ecco. Io ho un piccolo studio mio privato dal quale posso andare e venire quando mi pare, quindi mm-hmm. Sì, anzi mi piace anche molto questo aspetto di poter essere indipendente da questo punto di vista.
Certo, e dal punto di vista allora della costruzione di questi lavori, anche per cominciare a indagare un momento Hyperrealistic, eventualmente nel confronto con il precedente, c'è più, definiamolo, un lavoro di flusso di coscienza e di costruzione passo passo rispetto all'ispirazione, o invece parti da un'ispirazione, diciamo, esterna, da un'immagine che vuoi ricreare col suono?
Ma sai, a me piace di pensare di essere totalmente libero nel momento in cui mi metto a creare della musica, diciamo. Non ho il preconcetto mm-hmm. di quello che dice cacchio, adesso voglio fare un bel pezzo per le discoteche oppure un pezzo un po' più melenso, cose così. Non ho questo preconcetto qui, mi piace mettermi lì e quello che viene fuori. Mm-hmm. E per questo motivo personalmente credo che non tutta questa differenza di suoni tra il primo mio lavoro e questo qui sinceramente non la sento. Mm. Semplicemente molto spontaneamente è quello che viene fuori. Poi magari, che cavolo so, il prossimo disco sarà una cosa chitarra e voce, non si sa mai, capito? Questa porta mi piace sempre lasciarmela aperta, ecco.
Credo che un elemento di continuità stia proprio nella capacità o nella volontà di, appunto, non mettersi degli steccati, dei paletti, delle chiusure, delle reti, ma pur nell'ambito dell'elettronica spaziare, e quindi anche in questo Hyperrealistic, in questa mezz'ora, no, suddivisa in 6 brani, c'è una certa capacità di variare, ripeto, pur rimanendo nell'ambito di quella che può essere definita una certa area della musica elettronica. Ci sono dei momenti più ritmati e altri più riflessivi.
Sì, no, esatto, poi dopo me quello che piace usare a livello di strumentazione sono appunto strumenti elettronici, quindi sintetizzatori, drum machine, ma anche chitarre, bassi, strumenti più classici, però usando questo tipo di strumento poi sì, sicuramente è facile che venga fuori, ecco, tipo di genere qui.
Ci sono brani strumentali ma anche cantati, no? E la voce a questo punto diventa un ulteriore strumento melodico, immagino.
Sì, esatto, esattamente.
Anche Tear Me Apart, ad esempio, è un brano dove credo accada soprattutto questo. La musica elettronica come una sorta di musica classica moderna, adesso provo a spiegarmi, cioè, dalle sperimentazioni di quelli che sono stati i compositori di metà Novecento, no? Che a loro volta venivano da un'esperienza appunto di studi classici, fino agli artisti di oggi che sono un po' più celebrati negli ultimi 15 anni, non so, Fortet, Burial, Caribou, anche Jamie XX un paio d'anni fa. Ecco, la musica elettronica intanto non è affatto musica fredda, musica meccanica, e poi magari tanti pensano ai Kraftwerk, ma quello è un altro discorso, fra virgolette, e non è nemmeno solo musica per ballare, ma anche per emozionarsi, per riflettere, per creare delle immagini e per immaginare.
Assolutamente, assolutamente. Ma guarda, io penso sempre che si tratta sempre di fare musica con quello che la tua epoca ti può offrire, ok? Con la tecnologia più avanzata che la tua epoca ti può offrire. Quando mi fai i nomi di vecchi compositori, era tutta gente che faceva musica con gli strumenti che in quell'epoca loro avevano a disposizione.
Sì.
Oggi gli strumenti fortunatamente si sono evoluti e quindi qualsiasi tipo di musica può poi andare ad attingere da questa strumentazione. Ecco.
Sì, sì, e poi sappiamo bene come negli ultimi almeno 40 anni direi l'elettronica è potuta diventare gradualmente un supporto oltre che una realtà diciamo autonoma. Io penso a uno sperimentatore più o meno apprezzato come Brian Eno, che è stato sicuramente una persona in grado di un artista in grado di lavorare tanto sull'elettronica, di sdoganarla, ma anche di metterla a supporto e a sostegno di chi faceva altri generi, il rock dei Roxy Music o tutte le produzioni con gli U2 o i Talking Heads e via dicendo.
Sì, esatto, no, poi infatti abbiamo avuto, e lo dico da musicista, la fortuna di avere anche ogni tanto qualche pioniere, diciamo, che si spinge sempre un pochino più là.
We'll be right back.
Ecco, tornando invece a Iperrealistic, dicevo, c'è una capacità di variare i temi. Ecco, la traccia che dà il titolo al disco, ad esempio, è sicuramente più aggressiva come sound, come costruzione. È una traccia che può essere, diciamo, più ballabile che non di riflessione.
Sì, lì, in particolare in questa traccia qui, diciamo che mi sono divertito un po' a giocare con un sequencer, appunto. Ma proprio si tratta di stare, non so, davanti a delle macchine per delle ore a spattaccare con dei tasti, finché a un certo punto senti qualcosa che dici, ah, ok, può essere un'idea buona, e iniziamo a lavorarci. E il tipo, ok, di approccio, il tipo di macchina usato in quel pezzo lì, ha fatto sì che poi sì, venisse fuori una cosa con un groove ben preciso, un po' più incalzante, un po' più sì, presente.
È bello come sia messo in evidenza questo approccio anche un po' empirico, che però credo che sia assolutamente fondamentale, proprio perché è pasticciando un po' con gli strumenti che poi emergono in tutti i campi le novità, le innovazioni, e probabilmente si scoprono anche quei suoni che accendono l'attenzione in quel particolare momento da parte dell'artista, perché per mille ragioni può venirne stimolato, insomma. E questo è un
sì,
po' il percorso.
Sì, a me piace molto il lato della sperimentazione, passami il termine, appunto, da buon romagnolo, di spataccare un attimo, un pochino su questa cosa, in modo tanto penso che poi le idee buone vengano poi fuori in queste maniere qui, ok? Non in maniera troppo ragionata, ma mi viene a dire quasi più in maniera casuale.
Certo. Ecco, la Romagna, nello stereotipo, insomma, dell'idea che se ne può avere, è soprattutto l'estate, la riviera, i locali, però ecco, l'aspetto legato ai locali secondo me può essere molto interessante, perché siamo in un periodo nel quale in altre grandi città importanti europee come Londra e Berlino si stanno prendendo strade abbastanza diverse rispetto alla cultura dei club e del clubbing, che negli ultimi 10-15 anni comunque era cresciuta, no? Se Berlino l'ha un po' sdoganata, anzi l'ha quasi istituzionalizzata come un prodotto della propria cultura, su Londra alcuni locali molto importanti stanno chiudendo, sono stati chiusi, sono in difficoltà. È interessante come anche queste dinamiche poi cambino, e come probabilmente anche in una zona come quella romagnola si possa, e lo stai dimostrando tu e Vibe Records, produrre qualcosa che vada oltre alla dance più semplice, più commerciale.
Sì, sicuramente. Io poi faccio parte di una generazione, ho 30 anni, faccio parte di una generazione che mi viene a dire che questo lato bello della Riviera della Romagnola se l'è un po' saltato. Io adesso sono qui in casa mia, fuori piove, è tutto un cantiere per l'estate che verrà, e quindi diciamo che grandi sbocchi in questo momento storico non ce ne sono. Poi sì, Riccione alle spalle è un Riccione, la Romagna in generale, sì, da questo punto di vista ha alle spalle grossissime cose, ecco, però è un po' ferma adesso la situazione, non so dirti bene, ci stiamo provando, ecco, detta come va detta.
Ecco, appunto, ma allora Vibe Records, in questo senso, come si sviluppa per quello che puoi dirci della tua collaborazione con loro?
Allora, Vibe Records è un'etichetta che gestisco io insieme a un mio caro amico che è Filippo Tirincanti, che è un chitarrista abbastanza noto, insomma, qua in zona. E niente, noi ci dedichiamo alla produzione musicale, alla distribuzione musicale, alla creazione di eventi e a tutto ciò che comunque che può ruotare intorno al mondo musica. Diciamo che è un'etichetta che è nata proprio dall'esigenza di non avere più a che fare con le etichette, ok? In un mondo in cui in questo momento tutti ti promettono tutto e niente, ci siamo detti forse è meglio che ci facciamo le cose per i fatti nostri, ok? E quindi ci siamo trovati ad avere per le mani questo progetto che adesso pian piano sta crescendo. È una cosa che è partita poi da poco, perché è partita prima dell'estate scorsa, e quindi stiamo un po' anche noi cercando di navigare in questo mondo nel quale abbiamo già una certa esperienza, ma per il quale ancora dobbiamo imparare molte cose, ecco.
Certo. Dicevi affrancarsi, fare da sé, abbiamo già parlato dell'autoproduzione, poi in realtà come sempre la rete e i contatti sono importanti, le collaborazioni altrettanto, penso a Rough Sea at Night, che è uno dei brani di Iperrealistic in cui c'è anche la collaborazione di Davide Tura.
Sì, Davide Tura è in primis un mio carissimo amico, è un pianista qui di Rimini, lui è in realtà un pianista molto classico, ok, quindi abituato a teatri, sonate di compositori passati, e niente, abbiamo sempre collaborato in qualche modo, lui è molto aperto da questo punto di vista, come credo che un musicista dei giorni nostri lo debba essere. E stiamo collaborando da tanto tempo, recentemente abbiamo suonato in teatro, abbiamo avuto l'opportunità di fare questo concerto con un'orchestra da 35 elementi, dove si è mischiato un po' la musica classica e la musica elettronica, ed è stata veramente una bella cosa.
E allora torna un po' questo aspetto, ed è una chiave di lettura fra le tante possibili che mi sento appunto di sottolineare, no? Questa linea di continuità, che se può sembrare molto strana, invece tutt'altro fra la classica e l'elettronica, e ricercatela anche voi ascoltando Iperrealistic, un album che con questo titolo ha la volontà, insomma, di indirizzare una certa lettura stessa del disco, o è semplicemente la parola che ti piaceva di più, insomma?
No, io parallelamente al discorso musica sono sempre stato appassionato di grafica, di design, di queste cose qui, e il discorso dell'iperrealismo, brevemente, si tratta di queste opere di illustrazioni spesso disegnate in una maniera da essere fortemente reali, quasi più volendo di una foto, ok? E questo concetto qui mi sarebbe piaciuto poterlo applicare in qualche modo alla musica, cioè che la musica come una foto disegnata, come un disegno disegnato meglio di una foto, che anche la musica possa trasmettere quel qualcosa meglio di quel qualcosa stesso, se mi spiego.
Ok. Non so perché finché spiegavi a me veniva in mente certe sonorità, certe immagini, certi video dei Fuck Buttons, è un gruppo che, insomma, potete andarvi a recuperare, un po' più trans forse dal punto di vista del suono e dell'aggressività, molto, anche qui suoni molto elettronici, molto sequenziati, e di solito veniva in mente il video per esempio di Talospot, che se non sbaglio, insomma, aveva proprio queste immagini forse legate insomma a quell'iperrealismo che ci spiegavi. Insomma, potrebbe essere uno spunto, un'idea su cui andare ad approfondire. Di sicuro quello che vi consiglio di fare è ascoltare Iperrealistic, il nuovo lavoro di Cosmic Falls. Noi ne abbiamo parlato direttamente con lui, cioè con Alberto Melloni, e io vi ricordo anche che potete seguirlo sulla pagina Facebook Cosmic Falls Music, che è poi il riferimento principale per rimanere aggiornati. C'è la possibilità anche di portare dal vivo questo disco, Alberto?
Sì, proprio in questi giorni, guarda, sto lavorando a questo aspetto e anche lì avvalendomi di, insomma, non sarò solo in questo in questa avventura e sì, spero, guarda, di essere pronto già per quest'estate, ma vediamo un po', sai come vanno queste cose qua.
Certo, allora in bocca al lupo per questo, per Vibe Records e tutto il resto, a te e ai tuoi colleghi, grazie per essere stato con noi e a presto.
Andrea, grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori.